Buongiorno, benvenuti a Buongiorno Vivieco. Oggi venerdì 11 febbraio 2022, sono le 8:36. Caspita, ma si sente già a febbraio!
Hai visto? La primavera si avvicina.
Diciamo che si avvicina di più il 14,
Il 14 è la giornata degli innamorati,
Michele. E siamo più vicini, sì.
State preparando appunto...
Piuttosto che la primavera c'è prima questa cosa da smarcare sul calendario,
Allora, un salutone a tutti quanti, bentornati a Buongiorno Vivieco. Allora, con questa apertura un po' san valentinesca, possiamo dirla così, torniamo oggi una puntata piena di notizie positive, Michelle. Torniamo un attimino indietro nel tempo a parlare di lockdown e di Covid, ma più che altro per parlare di anche aspetti positivi derivati dalla pandemia. Oggi parliamo di un bellissimo progetto, ecco, abbiamo in puntata l'ideatore di questo progetto. Ecco, per l'inglese, Michel, lascio a te direttamente la pronuncia, in quanto sai che io non sono abile con le lingue. Parliamo di HEA, che è l'acronimo di
Human Economy Alliance, Alliance.
Adesso questa cosa dopo chiediamo chiarimento al nostro ospite, che andiamo a salutare subito, il signor Nereo Mariotto, appunto fondatore e ideatore appunto di questa alleanza che a breve conosceremo. Buongiorno, buongiorno Nereo.
Buongiorno a tutti, grazie per l'invito e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Beh, allora...
Io sono più per chiamarlo Alliance, però quello lì dopo gli inglesismi sono un po' tutti da...
Ecco, grazie per il suggerimento, allora adotteremo questa dizione. Ma entriamo nel merito e conosciamo Human Economy Alliance. Che cos'è? Quando è nata e da cosa?
Allora, Human Economy Alliance intende lavorare per riportare al centro dell'economia le necessità primarie dell'uomo, ovvero l'avere l'acqua pulita, non inquinata, il mangiare alimenti non corrotti, respirare aria sana. Tutte tematiche che hanno a che fare in qualche modo con quella che è la salute delle persone. E il consorzio EA, il consorzio Human Economy Alliance, è nato da un'idea di Orgoglio Bresciano, che è un'iniziativa, un'associazione informale che ha preso vita durante il primo lockdown Covid del 2020. E dove c'era una seria difficoltà a reperire tutti i materiali, veniva chiesto alle aziende di chiudere e a seguito di una situazione dove continuavano ad aumentare i morti, continuavano ad essere situazioni difficili, è partito un appello su LinkedIn verso quelli che sono gli imprenditori bresciani, perché l'appello è nato sul territorio bresciano per dopo espandersi, dove si chiedeva di unirsi, unire per lavorare a procurare tutti quelli che sono i dispositivi, le mascherine, il bombolo di ossigeno, il respiratore, che all'epoca erano praticamente introvabili.
Certo, infatti ricordiamo tutte le immagini brutte di Massi, ti ricordi tutte quelle camionette che portavano via i malati, che poi non c'erano le ambulanze.
Sì, sono passati 2 anni, ma il ricordo ahimè è ancora vivo di quei brutti momenti, tra l'altro proprio di questi giorni appunto la discussione sul fatto che se finisca o meno questa pandemia, sicuramente le cose si sono molto ridimensionate da allora, ma aspettiamo tutti con trepida attesa di sentire questo annuncio appunto della fine della pandemia. Ma oggi vogliamo ripercorrere al positivo, ecco, quei momenti, parlando di qualcosa che è nato appunto in una situazione di emergenza, ma che ha generato un bellissimo progetto.
Sì, diciamo che da quell'emergenza, che appunto l'associazione Orgoglio Bresciano tentava di unire tante aziende per poter rispondere a quelle che erano le necessità di dispositivi introvabili, da quella esperienza abbiamo capito che collaborare è una gran cosa e farlo con aziende multidisciplinari che magari erano di settori totalmente diversi uno dall'altro, perché avevano solamente risposto a un appello, quindi non era un insieme di aziende legate a una filiera o a un specifico settore. Questa multidisciplinarità dava la possibilità di lavorare molto bene e risolvere effettivamente dei problemi. Per cui da lì abbiamo avuto un'ottima risposta, un'ottima capacità di risolvere quelle che erano le necessità impellenti.
Ecco, noi appunto abbiamo ascoltato dalle sue parole precedenti che appunto tra gli obiettivi di questa alleanza c'è quello il desiderio di riportare l'uomo appunto alle necessità primarie. Ecco, noi, tanti di noi oggi si rendono conto quanto ogni giorno respiriamo e quasi non ci facciamo caso, ma ecco, dopo quello che abbiamo vissuto, appunto respirare aria sana, bere acqua non inquinata può oggi forse sembrare meno banale, Nereo?
No, non è per nulla banale, anzi, noi non ce ne accorgiamo più, ma siamo circondati da cose che non sono più il massimo della salubrità, partendo dall'aria che respiriamo, specialmente nella pianura padana, che è uno dei territori con i più gravi problemi di aria respirabile. Ma anche l'acqua e gli alimenti stessi che andiamo a mangiare, spesso e volentieri non si sa la salubrità di quello che mangiamo, di quello che beviamo, di quello che respiriamo. E da questa presa di coscienza della situazione che quando alla fine del primo lockdown, dopo aver visto che abbiamo lavorato bene, ci si è chiesti che cosa facciamo, lasciamo finire tutto o rendiamo un po' più stabile l'iniziativa, abbiamo deciso di creare quello che è un consorzio che ha come mission quella di ideare, progettare e realizzare qualunque dispositivo, macchina o impianto o sistema possa in qualche modo ridurre questi problemi che vanno a impattare sulla salute delle persone, quindi il problema degli alimenti, il problema dell'aria, il problema dell'acqua. Problemi di base, diciamo, salute delle persone intesa a 360 gradi, quindi non solo quello che può essere l'aspetto fisico, ma anche psicologico, mentale. Pensiamo alla depressione per la perdita del lavoro, piuttosto che agli stati di sofferenza per situazioni poco felici in ambito familiare, tutta una serie di tematiche che vanno a impattare né più né meno sulla salute delle persone.
Ma io
sì. Prego.
No, vai pure.
Come intendiamo farlo? Intendiamo farlo appunto lavorando insieme su temi che troppo spesso sono troppo grandi per essere affrontati da una singola azienda. Se un'azienda, pur quanto strutturata può essere, pensare di poter fare qualcosa di veramente impattante su quella che è l'alimentazione sana, può dare un suo contributo, ma sicuramente programmi un po' più estesi che abbiano una visione sistemica hanno bisogno di più specializzazioni, più competenze, e difficilmente sono tutte presenti all'interno di una singola azienda. Prego, se volevi fare una domanda.
No, io appunto volevo chiederti se questo consorzio, questa alleanza, insomma, questa unione di imprese è destinata a chiunque, nel senso qualsiasi azienda, qualsiasi imprenditore, qualsiasi persona fisica che è particolarmente sensibile alla tematica può aderire, in che modo e poi come funziona, nel senso una volta che si è iscritto cosa fa?
Esatto, l'aver creato un consorzio è proprio per mettere in sinergia diverse aziende che magari per core business hanno poco a che vedere con l'ambiente della salute o con il settore della salute e dell'alimentazione, ma che intendono lavorare e cooperare e impegnare parte del proprio tempo per sviluppare progetti che rispondano a queste necessità. Quindi al consorzio possono aderire qualunque azienda, indipendentemente dal tipo di attività che svolge. Ovviamente deve essere in linea con quanto scritto nello statuto e nel regolamento e nella mission del consorzio, che è quella che dicevamo prima, di voler lavorare per realizzare qualcosa che porti benefici alla salute delle persone. E lo facciamo tramite l'avvio di tutta una serie di progetti, perché il consorzio in sostanza è un raccoglitore di progetti, e i progetti, ai singoli progetti, tutti i consorziati possono decidere se aderire oppure non aderire, aderire a un solo progetto, aderire a più progetti, oppure sposare solo la mission e l'idea del consorzio e non aderire a nessun progetto, ma rendersi utile a fare rete, fare network, che è la cosa più importante per affrontare problemi complessi.
Beh, più volte appunto abbiamo citato in varie interviste quanto sia importante fare rete. Ecco, questo è un termine che si sente quotidianamente in vari ambiti, ma che è soprattutto importante nell'ambito della sostenibilità, in quanto gli obiettivi che abbiamo descritto all'inizio possono sembrare appunto degli obiettivi semplici, ma non lo sono, non sono banali come abbiamo capito, ma soprattutto richiedono un grande impegno per essere affrontati e poi ovviamente in parte risolti. E per far questo un'alleanza di aziende è un punto di partenza direi davvero ottimale. Abbiamo più spesso nel corso delle trasmissioni raccontato che bisogna in ogni caso iniziare a fare qualcosa di concreto, e tanto più appunto le alleanze crescono, tanto più ovviamente si può raggiungere l'obiettivo di migliorare la nostra vita andando appunto a sviluppare questi temi davvero importanti. Quindi complimenti, perché è davvero un progetto ambizioso. Noi però ecco vogliamo magari entrare un po' più a fondo, ecco, magari iniziare a conoscere qualche progetto che è già in corso, ecco, giusto per capire nel dettaglio appunto come si esprime l'attività di questa alleanza e magari anche invogliare qualcuno all'ascolto a partecipare.
Volentieri, se volete vi posso parlare di uno dei progetti che è stato proposto e sta per essere avviato all'interno del consorzio, che è quello di sicurezza alimentare, che è un progetto a realizzare la produzione alimentare e energetica direttamente al centro delle città, quindi non più distante il luogo tra produzione e consumo, ma realizzarle direttamente all'interno della città, magari evitando di consumare nuovo territorio, quindi andando ad agire su quelli che sono le aree dismesse, quelli che possono essere capannoni o ex complessi industriali, e all'interno di quello realizzare appunto un progetto in stile urban farm o vertical farm.
Ecco, che cos'è una vertical farm? Giusto così per dare una spiegazione a chi ci sta ascoltando e magari non è così proprio all'interno dell'argomento.
Allora, col termine vertical farm si identifica quella che potrebbe essere una produzione alimentare, una fattoria, che invece di svilupparsi in orizzontale si sviluppa in verticale, quindi ovviamente all'interno di un edificio, in modo tale da realizzare più strati, più coltivazioni. Sono progetti che mirano a produrre gli alimenti indoor, quindi all'interno degli edifici, e hanno come caratteristica di produrre molti più alimenti per metro quadro impegnato, quindi la superficie a terra, diciamo, quindi si riduce quello che può essere il consumo del territorio, producendo più alimenti e producendoli in modo più controllato, perché si può agire sul controllo dell'ambiente, si può agire sul controllo delle sostanze nutritive e andando a eliminare tutto quello che non è necessario, quindi mancando la terra, mancando tutta una serie di problemi batteriologici legati alla terra, è possibile andare ad eliminare pesticidi, diserbanti, è possibile ridurre il consumo di acqua fino e oltre il 90%, è possibile andare a realizzare coltivazioni molto mirate con cicli di produzione anche slegati da quella che è la stagionalità di prodotto, perché si va a creare un ambiente ideale alla pianta in qualunque periodo dell'anno, quindi invece di fare un raccolto annuo se ne fanno due, tre o così via. Sono tecnologie con queste qua, ad esempio si usa l'idroponica, che è una tipologia di coltivazione dove viene fatta scorrere l'acqua con i nutrienti e le radici assorbono i nutrienti dall'acqua, e tutta l'acqua non assorbita viene recuperata, e quindi c'è appunto il risparmio idrico di oltre il 90%. Ma ce ne sono tante di tecnologie, c'è l'idroponica, c'è l'acquaponica, che è o l'iticoltura. L'iticoltura è la produzione di pesci in vasche, che si possono realizzare anche all'interno degli edifici, e l'acquaponica è una sorta di unione tra idroponica e iticoltura, dove i pesci con le loro deiezioni vanno ad alimentare, a dare gli alimenti giusti alle coltivazioni che ci sono sopra le vasche, dove possono crescere ortaggi o verdure di vari tipi. Ma ci sono anche la fungicoltura per produrre funghi, e uscendo dall'edificio si possono attuare anche direttamente nel centro delle città, andando a recuperare appunto quelle aree dismesse, sistemi agroforestali su un modello sintropico, dove le piante ad alto fusto vengono abbinate a quelle che sono le coltivazioni di ortaggi, creando un sistema che si autosostiene, perché l'humus generato dagli ortaggi va a nutrire la pianta ripara l'ortaggio e scambia dei nutrimenti con l'ortaggio stesso. Per cui sono tutti sistemi molto efficaci che consentono di dare molti vantaggi alla biodiversità. Ecco. Tra l'altro non dimentichiamoci che su queste tipologie di concetti si possono inserire anche l'apicoltura e tutto quello che può essere la biodiversità verso gli insetti impollinatori, quali farfalle e quant'altro. Sono progetti che possono essere molto ampi, con tantissime tecnologie, ma che hanno il vantaggio di poter essere studiate e ridimensionate in funzione delle necessità locali.
Caspita, un piccolo mondo in un piccolo centro, insomma.
Esatto. Noi pensiamo che unire queste diverse tecnologie dà la possibilità di creare dei veri e propri sistemi circolari. Ne abbiamo identificati una dozzina, dove ogni elemento in uscita da un processo viene utilizzato da un processo a valle come materia prima seconda, quindi eliminando quello che è il concetto del rifiuto. E sono sistemi altamente efficienti che tendono a eliminare i problemi dei rifiuti, eliminare il problema del trasporto, perché realizzando gli alimenti direttamente dove verranno consumati, andando a fornirli a chilometro zero nella comunità circostanti, viene meno la necessità di utilizzare conservanti per non far deperire gli alimenti durante il trasporto. Gli imballi, sappiamo che problemi abbiamo con gli imballi di plastica della distribuzione, ma anche evitare l'emissione di CO2 per il trasporto, evitare quelle che sono le emissioni di particolato, perché se si riesce a fare la consegna dell'ultimo miglio, magari con veicoli elettrici, con una ricarica di energia autoprodotta, si evita particolato, si evitano le emissioni di CO2 e non per ultimo si evita anche uno spreco alimentare, perché avendo una pianta da frutto possiamo decidere di raccogliere il frutto il giorno prima della consegna, non un mese prima della consegna, e con il relativo rischio di avere uno spreco per invenduto o per perdita del prodotto. Questo insieme a quello che può essere il produrre la quantità giusta per quella che è la comunità limitrofe, e quindi non andare a produrre di più per dopo venderla a migliaia di chilometri di distanza, perché andremo nuovamente a generare emissioni. Invece riuscire a produrre in modo misurato, magari anche in modo facilmente modificabile, riesce a dare la produzione necessaria per la comunità che c'è nei dintorni.
Beh, davvero complimenti, perché come in questo mondo che tu descrivevi, appunto, Michel, in questo piccolo mondo c'è una concentrazione di tecnologie e di innovazioni tecnologiche a favore dell'ambiente e della sostenibilità. Tra l'altro è impressionante notare come, appunto, oggi la tematica è oramai parecchio presente, importante un po' in tutti gli ambiti, ma è importante notare come in fin dei conti tutte queste innovazioni si sono sviluppate poi nel giro non di tanto tempo, perché ecco, io ricordo che abbiamo iniziato a parlare di problematiche di sostenibilità non tanti anni fa, ma parliamo nell'ultimo decennio, e quindi ovviamente è anche interessante vedere come si sono evolute le tecnologie in questi ultimi anni, proprio per ovviare a tutte le problematiche che l'ambiente sta subendo a causa delle attività delle persone. E qui oggi abbiamo capito da questo progetto come si può, ovviamente, all'interno di questo piccolo mondo, mi ripeto, concentrarle. Quindi davvero complimenti.
Beh, io direi che possiamo fare un appello a tutte le aziende, a tutti gli imprenditori che ci stanno ascoltando, che non necessariamente bisogna essere impegnati con la propria attività commerciale a favore della sostenibilità, ma si possono impiegare le proprie competenze, le proprie la propria formazione anche ad aiutare, no Massi, giusto?
Assolutamente sì, e soprattutto a ideare, perché in questo caso, oltre ad aiutare, abbiamo avuto l'esempio dalla passione, da un'idea appunto nata in un momento di emergenza, che si può generare davvero tanto, ecco, perché questi sono progetti importanti che impattano davvero in maniera importante nella vita delle persone.
Certo, ma io volevo sfruttare questi ultimi minuti, perché ovviamente, Massi, il tempo è tiranno, siamo già vicini alla fine di questo appuntamento di Buongiorno Vivieco. Volevo sfruttare questi pochi minuti per chiedere a Nereo se ci sono degli altri progetti ai quali questa alleanza si sta dedicando e sta dando maggiori attenzioni. Magari hai qualcosa da anticipare ai nostri radioascoltatori?
Sì, volentieri. Volevo, se fosse possibile, fare ancora una piccola precisazione su quello che è il progetto Sicurezza Alimentare.
Certo.
Perché oltre al nome Sicurezza Alimentare e al produrre energia e alimenti, quello che è il vero focus è quello di andare a costruire quelli che sono centri nevralgici dove appoggiare le comunità, quindi generare comunità resilienti. E questo lo si può fare attraverso l'unione a queste tecnologie, le varie tecnologie che sono menzionate, l'unione di servizi quali la ristorazione, quali possono essere la formazione su quello che è l'impatto delle scelte alimentari, perché molti problemi sono generati anche dai nostri comportamenti. E sapere che un chilo di carne ha un impatto decisamente diverso da un chilo di verdura è alla base di scelte. Da qui io sono personalmente dell'idea che non bisogna eliminare nulla, ma bisogna solo gestire le scelte in funzione anche della qualità, della salute che si vuole avere. E queste servizi accessori danno la possibilità anche di integrare iniziative sociali, quindi quando abbiamo magari dell'esubero di alimenti, fare una sorta di banco alimentare, fare inclusione, fare supporto alla parità di genere, magari integrando all'interno della struttura una floricoltura abbinata a un asilo in cui diamo la possibilità di ospitare i più piccoli in terra, farli vivere immersi nei colori della natura, oppure avviare percorsi di fattoria didattiche, ma non solo, anche percorsi più evoluti come può essere la formazione ITS per far funzionare queste tecnologie che non sono spesso molto conosciute e che possono essere nuove tecnologie su cui puntare, su cui formare le persone per il futuro. Rispondendo alla domanda, sì, ci sono altri progetti. C'è un progetto che intende riavviare i boschi montani che rischiano lo spopolamento. Ce n'è un altro che ha più un ambito culturale, che è mirato a Brescia, Bergamo, capitale della cultura 2023. E dopo ce ne sono altri più di servizio, chiamiamoli così. Ad esempio, abbiamo avviato un gruppo di acquisto energia, elettricità e gas, che sappiamo tutti quanto sia adesso importante.
È sicuramente un periodo.
Ne sappiamo qualcosa.
Mesi fa, per cui si è stati abbastanza lungimiranti.
Certo, sicuramente è un periodo dove appunto la tematica luce e gas è parecchio sentita. Direi Nereo che di tematiche ne abbiamo davvero toccate tantissime e direi a questo punto che è importante dare dei riferimenti agli ascoltatori. Ecco, come possono gli ascoltatori in qualche modo aderire, iscriversi, mettersi in contatto con voi?
Allora, per aderire è sufficiente contattarci e chiedere di aderire. Verranno mandati i documenti che sono lo statuto e il regolamento del consorzio, in modo tale che vengano letti e condivisi, perché come abbiamo detto non c'è vincolo per una tipologia di attività, c'è il vincolo che vogliamo avere aziende che sposino la mission, siano concordi sul fatto che bisogna lavorare e tra l'altro all'interno del consorzio e del regolamento è stato definito che una parte dei ricavi verrà donata all'associazione Orgoglio Bresciano per effettuare interventi sul territorio, quindi lavoriamo per creare sistemi per avere un futuro migliore. Nel farlo, una piccola quota dei proventi va data a un'associazione che si occupa di andare a recepire e risolvere i problemi imminenti, quindi pensiamo magari a una famiglia con un disabile che ha problemi di gestione e che magari non riesce ad affrontare le spese, tematiche molto più concrete e dirette, e quindi tentiamo di lavorare sia sul presente subito sia sul futuro creando i sistemi.
Ecco, vuoi lasciarci magari un indirizzo email o un qualcosa,
un sito internet, un numero di telefono, ecco, un riferimento dove uno possa scrivere o eventualmente contattarvi telefonicamente?
Sì, allora l'indirizzo mail è info@human.it. Aspettate che Allora, non ce l'ho solo perché non sono io che si occupa di propagare gli indirizzi email. Comunque, ci potete trovare la pagina del consorzio su LinkedIn, potete trovare l'associazione Orgoglio Bresciano su LinkedIn, su Facebook, per cui www.orgogliobresciano.it, lì ci sono i recapiti per contattarci. Oppure anche su LinkedIn è possibile richiedere contatto, per cui al momento siamo partiti a marzo dell'anno scorso, per cui stiamo strutturando il tutto, abbiamo in funzione di creare tutto quello che è il brand e l'immagine per i contatti nei prossimi giorni.
Beh, direi che i riferimenti in ogni caso li abbiamo dati, quindi tramite la pagina LinkedIn oppure appunto tramite il sito internet di Orgoglio Bresciano. Quindi mi raccomando, ecco, per chi fosse interessato ed è all'ascolto, di farsi avanti a contattare questa realtà che sta facendo davvero qualcosa di utile per tutti quanti. Beh, noi ringraziamo Michele, oramai siamo giunti, la campanella sta per suonare, ecco, giusto usare una metafora scolastica. Ringraziamo il nostro ospite di averci raccontato di questo bellissimo progetto. Grazie ancora a Nereo Mariotto.
Grazie
a voi, grazie a tutti gli ascoltatori per averci ascoltato e grazie per averci dato la possibilità di parlare delle nostre iniziative, dei nostri concetti.
E noi ringraziamo te per essere stato qui con noi e diamo l'appuntamento a settimana prossima.
A settimana prossima. Ricordiamo che tutte le puntate di Buongiorno Vivieco possono essere riascoltate sul sito della radio www.radiovivieco.com, compreso quella di oggi. A venerdì prossimo, buona giornata.